Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Per scrittrici triestine, oggi, sempre con la regia di Riccardo Righi, un nuovo incontro guidato dalla scrittrice Irma Hibert, seguendo il suo libro autobiografico La sopravvissuta, che ci porta direttamente alla guerra in Bosnia. Questo viaggio con Irma Hibert attraverso i suoi ricordi, verso il futuro, anche se in questo caso passato. Per noi invece è un futuro, per noi lettori, lettrici, è verso un futuro, diciamo, con maggiore consapevolezza, forse, se ricordiamo più consapevoli, a partire da quella primavera del 1992, quando cominciò l'assedio di Sarajevo. E allora domando a Irma. Irma, la protagonista della tua storia è una bambina di 11 anni. Sei tu, è la tua storia. La sua storia, la tua storia, il tuo mondo di bambina. E diciamo che in questo mondo la scuola ha una grandissima importanza. Come per tutti i bambini del resto, dove vivono? A scuola. Allora ti domando, com'era la scuola nella ex Jugoslavia?
Allora, la scuola, beh, intanto è il primo momento in cui tu ufficialmente esci dal guscio, no? Perché non c'è più la tua famiglia, sei proprio, è il momento della socialità, no? Il momento in cui conosci l'altro, gli altri, e devi anche in qualche modo saperti comportare, saper gestire un sacco di cose. Questo è, insomma, legge universale della scuola, valeva ovviamente anche per noi. Come era andare a scuola? Era una scuola molto disciplinata, era una scuola ben organizzata. Io direi però, ecco, l'idea della disciplina era la cifra, insomma, di questa scuola nella ex Jugoslavia, nella Jugoslavia titina. Intanto avevamo sopra la lavagna e noi avevamo l'immagine di Tito. E anche questo, poi nella trasformazione, quando comincia il conflitto, la cosa che io mi ricordo con grande tristezza è quando questa immagine, questa fotografia viene messa giù.
E viene sostituita da che cosa? E
in quel momento io non lo so, nel senso che viene messa giù, non viene sostituita da nulla, poi inizierà il conflitto. Adesso, a dire la verità, non so se c'è un qualcosa appeso. Però era l'indice dei tempi che stavano cambiando, che c'era qualcosa che stava profondamente, radicalmente cambiando. Però io me lo ricordo con grande dispiacere, perché era un qualcosa che ci veniva insegnato, inculcato, in cui io ci credevo davvero fino in fondo.
Tra i tuoi ricordi, sono delle pagine molto interessanti, molto belle, molto intime anche. Tra i tuoi ricordi, per esempio, scrivi dei redari, l'importanza. Il tuo sogno era diventare una di loro e purtroppo non ce l'hai fatta. Ma chi erano?
Non ce l'ho fatta, sì, per pochissimo. I redari erano degli studenti di classi, diciamo, superiori, delle classi finali, che a turno, due persone ogni giorno, stavano in una specie di, potremmo chiamarlo oggi, portineria, per cui a scuola, quello che oggi fa, insomma, il famoso personale ATA oggi nelle scuole, facevano i ragazzi. E dunque in quella mattina tu dovevi veramente essere al servizio della tua comunità, che appunto era la scuola. Dunque non andavi in classe, per cui già questo per uno studente ovviamente era qualcosa di, no, aveva un'attrattiva particolare, e dovevi appunto controllare chi entrava, chi usciva, cosa succedeva, se e ce n'era del tempo libero, magari spazzare un po' il cortile, mettere in ordine delle cose. Era insomma un primo momento in cui tu ti rendevi concretamente utile dal punto di vista sociale, ed era un momento momento in cui, insomma, che io sì sognavo, volevo diventare un reader, volevo almeno una volta nella mia vita provare cosa, no, cosa uno potesse sentire stando in questo gabbiotto piccolino con un compagno, non andare a scuola, però sentirmi utile, continuare a sentirmi utile.
Comunque certamente responsabile, avevate una questi redari avevano una loro funzione molto significativa, gli veniva data grande responsabilità.
Una grande responsabilità, e a dir la verità la scuola era un po' organizzata come una struttura militare, mi viene quasi da dire, no? Per cui dalla gerarchia, che molto ben riconosciuta da tutti noi, non parlo solo del dirigente scolastico ma anche i professori con il loro ruolo, per esempio all'interno della classe, questo era invece l'impegno settimanale sempre di due persone, era quello di, dopo che tutti si sono ovviamente alzati in piedi con questo grande silenzio quando entrava il docente, era compito nostro, per, in base all'ordine alfabetico, no, dire dunque al docente chi era assente quel giorno, qual era la data, pulire, all'epoca avevamo soltanto le lavagne appunto con i gessetti, c'era un piccolo secchiello con l'acqua, e dunque l'impegno era quello di tenere sempre pulita la lavagna, andare a prendere il gesso se l'insegnante ne aveva bisogno, ed era un impegno fortissimo. Quando finivano le ore di scuola, chi era, diciamo, incaricato di quella settimana di tutto questo ordine eccetera, restava anche a pulire la classe, e dunque a sistemare i banchi, sistemare le sedie, spazzare, in modo tale che il personale che dopo veniva certamente a pulire avesse un minore carico di lavoro, e questo ci rendeva responsabili già da piccoli, ed era un qualcosa che si imparava a scuola.
Ricordo che erano gli anni 90.
Certamente, sì.
Del 1900, non sì. Del 1800, ovviamente, a parte i discorsi della storia, ma quindi era l'attualità, se vogliamo.
Sì.
Allora, a proposito di questo senso di appartenenza, ho letto anche le pagine nelle quali scrivi del giuramento, questo giuramento che dovevano fare tutti gli studenti.
Dovevano fare tutti gli studenti al primo, diciamo, dunque a 7 anni, quando si cominciava la scuola elementare. E dunque ci trovavamo tutti in cortile, tutti vestiti, tutti uguali, perché anche il fatto di portare l'uniforme toglieva qualsiasi tipo di uguaglianza.
L'uniforme com'era?
L'uniforme era una casacchina blu, avevamo un fazzoletto rosso intorno al collo e il cappellino blu con la stella rossa, assolutamente a 5 punte, dunque partigiana, e le ragazze potevano portare un garofano dietro l'orecchio.
Io ho visto una tua bellissima fotografia, perché il libro, ecco, mi sono dimenticata di ricordare a chi ci ascolta che il libro La Sopravvissuta ha anche delle belle fotografie che ci raccontano Irma e i momenti di vita di Irma dall'inizio poi fino all'adolescenza, fino oltre il conflitto, oltre la guerra, e c'è questa Irma tutta soddisfatta, con un sorriso veramente pieno di orgoglio, e questa è un garofano, un fiore.
Sì, un garofano. Io avevo, all'epoca non avevo quello fresco, perché sennò, insomma, la spesa per i miei genitori sarebbe stata importante. Avevo un piccolo garofano a clip in plastica e lo portavo davvero con un enorme orgoglio.
Anche tu hai prestato il giuramento?
Assolutamente sì, e di cui ero molto orgogliosa, e le parole del giuramento io le so ancora oggi, non me le sono mai e non le dimenticherò mai.
Ce le ricordi?
Penso. Sì, una parte che appunto cito all'interno del libro, per esempio l'inizio: oggi che divento un pioniere, do la mia parola d'onore che studierò e lavorerò con impegno e che sempre sarò un compagno fedele. E io lo sono davvero stata tutti questi anni, era il giuramento che mi ha guidato nella vita, ho pensato spesso, e l'ho mantenuto vivo nel mio cuore. In fondo questo giuramento non diceva solo cose buone, cose positive, quello che dovrebbe essere uno scolaro, dunque aiutare gli altri, impegnarsi negli studi, essere responsabile, essere onesto, che sono poi le qualità che dovrebbe avere qualsiasi essere umano.
A proposito di onestà, c'è un episodio che tu racconti che mi ha particolarmente colpito, proprio per comprendere la tua onestà, proprio questa dirittura morale che ti guidava nel quotidiano essere a scuola, legato alle ore di tecnica. Ce lo vuoi raccontare?
Sì, allora, intanto queste ore di tecnica erano davvero particolarissime. Oggi, per esempio, i ragazzi disegnano moltissimo, no? Studiano anche i materiali, eccetera. Noi all'interno di queste ore studiavamo anche la componente dei fucili. Io a livello teorico sapevo anche come si smonta un fucile, sapevo nominare varie tipologie. Eravamo sempre in uno stato di, non posso dire di allerta, ma eravamo sempre pronti, i piccoli pionieri, anche noi a difendere la patria. Ma in realtà ciò che questo episodio divertente che io racconto all'interno del libro riguarda invece un lavoro corale, un lavoro di gruppo. Dovevamo costruire una casetta per gli uccellini e dunque ognuno di noi aveva una parte, insomma, da tagliare, un piccolo pezzo di legno da tagliare, per dopo la dovevamo incollare e assemblare ovviamente insieme. Ed io ero proprio negatissima per questo tipo di lavoro, era una cosa che, insomma, non riuscivo con la piccola seghetta a mano, non riuscivo a tagliare il legno in modo dritto, mi veniva sempre storto e mi sentivo responsabile perché pensavo che il mio gruppo sarebbe stato penalizzato perché i contorni del mio quadrato erano storti, erano tutti ondulati. E allora ho ben pensato di chiedere a mio padre, che era invece bravissimo in tutte le cose manuali, di tagliarmi lui, per cui mi sono scritta su un bigliettino tutte le misure che dovevo avere e lui ovviamente me lo fa, non mettendo assolutamente in dubbio, no, questa mia richiesta, dicendo: ma sì, va bene, in qualche modo poi sul momento sostituisci la cosa e via, insomma. E io lo faccio poi, e dunque prendiamo tutti un bel voto, ma io non riesco a darmi pace, per cui non riesco a dormire.
C'era il giuramento sempre,
e c'era
che
il giuramento
risuonava nel cuore.
Bisognava essere onesti, bisognava essere delle brave persone, dei buoni scolari, e dunque lo confesso ovviamente all'insegnante, perché i miei genitori lo sapevano già, ovviamente mio padre era complice direi
del misfatto.
Esattamente. E lo confesso perché altrimenti avevo degli incubi, non riuscivo a dormire, cioè andavo a scuola con un senso di grande vergogna di fronte all'insegnante, pensavo quasi di avere una nuvoletta sopra la testa dove appunto veniva scritto, no?
La tua colpa.
Sì, la
e
mia
tutti
colpa.
Tutti potevano leggere questa, sì, questa colpa. E allora Irma, a questo punto, come sempre, è il momento di leggere alcune pagine del libro. Restiamo in questo capitolo, la scuola, ne abbiamo parlato tanto, ma ecco, se ci permetti così di immergerci nella lettura sentendo la tua voce, è un regalo che ci fai.
Grazie. A tal proposito, mi ricordo che a scuola c'era una competizione annuale che riguardava la raccolta della carta. Ogni classe doveva raccogliere chili e chili di giornali, legarli con lo spago e metterli poi sul grande mucchio allestito nel cortile della scuola. L'istituto che raccoglieva più carta da riciclo veniva premiato con materiale scolastico di cui tutti eravamo avidi, perché si poteva ricevere una nuova fornitura di libri o un nuovo laboratorio di musica o pittura, a seconda dei casi. Così la gara iniziava. Di solito avevamo una settimana di tempo ed io mi ricordo la passione con la quale facevo la mia piccola parte. Chiedevo a tutti gli amici e parenti di mettermi da parte plichi di giornali vecchi e poi iniziavo, dal quinto piano del mio palazzo, a suonare alle porte dei vicini. Quegli stessi vicini che poi avrei rivisto e ascoltato per ore chiacchierare nella cantina durante gli anni della guerra. Il cuore mi batteva a ogni suono del campanello che sentivo dopo che le mie dita avevano premuto il bottone di chiamata. Le porte di eleganti e lussuosi appartamenti si aprivano alla mia vista. Con grande educazione spiegavo in breve il motivo della mia visita e mi scusavo per il disturbo. Di solito non c'era nessun problema. Sapevano più o meno chi fossi e condividevano il mio spirito civico. Anche perché, se nelle scuole noi venivamo educati a fare una prima forma di riciclo volto all'utilità pubblica, gli adulti, a modo loro, partecipavano alle grandi opere della nazione. Chi poteva sovvenzionava la costruzione di un ponte o l'asfaltatura di qualche via cittadina. Altri offrivano le loro braccia e la loro forza. La cittadinanza veniva invitata a partecipare alle opere pubbliche e nessuno ci trovava nulla da ridire. Anzi, era del tutto normale dare, anzi, voler dare il proprio contributo. Grazie a questo tipo di iniziative, da un giorno all'altro venivano costruiti ponti o strade. Tutto era in armonia con l'idea di fratellanza e unione, ovvero bratstvo e jedinstvo. Perciò, quando io citofonavo, nessuno dei ricchi borghesi del mio palazzo si tirava indietro. Nei casi più fortunati, venivo addirittura fatta accomodare nei disimpegni finemente decorati e mobiliati, mentre la padrona di casa andava a recuperare la carta vecchia. In quei pochi attimi di solitudine nelle dimore altrui, i miei occhi assorbivano tutto: gli odori, i colori, l'armonia che regnava. Era tutto così lontano dalla mia quotidianità e dalle cose alle quali ero abituata. Mi ricordo che in un paio di occasioni qualcuno mi lasciò anche una bella mancia perché «quello che stai facendo è meraviglioso, brava ragazza!» e il mio cuore scoppiava di gioia. A scuola, anche in altre occasioni, si lavorava sul senso civico dei ragazzi. Ognuno di noi, per esempio, per una settimana intera veniva incaricato dell'ordine in classe. Bisognava in sostanza restare in piedi all'arrivo dell'insegnante, dopo che gli altri avevano avuto il permesso di sedersi, e scandire poi alla compagna maestra i nomi degli alunni che erano assenti quel giorno. Non c'erano all'epoca registri elettronici, libretti, giustificazioni o cose simili. Se non venivi quel giorno, solo un certificato medico ti poteva salvare da una sana lavata di capo. Infatti, alla scuola elementare, non credo di aver mai fatto nemmeno un giorno di assenza. Anche questa abitudine mi è rimasta, poiché oggi vado a lavorare, anche con la febbre. Le mansioni che bisognava svolgere non finivano qua. Il prescelto doveva assicurarsi che in classe non mancasse il gesso e che la lavagna fosse sempre perfettamente pulita. Ogni classe, infatti, aveva accanto alla porta un bel secchio d'acqua fresca e una spugna con la quale la lavagna veniva pulita una volta che l'insegnante avesse finito di scrivere. Sì, perché nessuno degli insegnanti ha mai dovuto pulire da solo la lavagna per poter scrivere. Chi era l'incaricato della classe in quella settimana, nel momento opportuno, doveva scattare come una sentinella e pulire. Io oggi invece, quando finisco di lavorare, il più delle volte sembro uscita da sotto le macerie, da quanto bianca riesco a essere dalla testa ai piedi, a causa del gesso e della lavagna che devo pulire da sola. Meglio non dire nemmeno come mi riduco quando ho la malsana idea di indossare un abito nero per andare a lavorare. All'epoca invece a scuola l'incaricato della pulizia era anche colui che, fortunatissimo, doveva uscire per ultimo dalla classe. Era necessario assicurarsi che le finestre fossero chiuse, le luci spente e che non ci fosse nessuna cartaccia o altra sporcizia per terra. Le signore che pulivano le classi dovevano trovare l'ambiente già in ordine. Così tutto funzionava perfettamente. Nei miei ricordi si staglia ancora un dettaglio. La settimana che si chiamava Lungo le vie della rivoluzione titina. In quella settimana, in ogni scuola, veniva organizzato un quiz al quale partecipavano i migliori di ogni classe. Cosa si doveva sapere? Vita, morte, miracoli su Tito, sui partigiani, sulle battaglie epiche e altre cose. Di colpo, tutto questo non aveva più alcuna importanza. Sembrava che un oblio generale si fosse impossessato di tutti. Ci stavamo disfacendo quasi con un senso di vergogna di tutta questa educazione. E c'è qualcosa di peggio della perdita della memoria collettiva, della perdita della memoria storica, di un voler rinnegare ciò che è stato, per quanto ingiusto o sbagliato fosse. Il senso della storia non sarebbe proprio quello di ricordare per non dimenticare e per poter progredire. Ma in quel lontano 1991 sembrava che tutti avessero smarrito non solo il loro senso civico, ma che avessero proprio smarrito la bussola della storia. Si poteva anche non essere più d'accordo con la politica di Tito e sentire la necessità di un cambiamento, di un rinnovamento, di un passo in avanti, ma non al prezzo della trasformazione in bestie, carnefici, despoti e aggressori, perché la storia così si stava proprio ripetendo. Si voleva dimenticare il passato senza aver imparato nulla da esso. Ma se non sapevano e non volevano più vedere chi erano, come potevano pensare di poter intravedere ciò che sarebbero diventati e saper distinguere con chiarezza tra ciò che era giusto e ciò che era sbagliato? Ormai si stava scrivendo una nuova pagina di storia, così maledettamente simile a molte precedenti. Thank you.
La conversazione con la scrittrice Irma Hibert. Stiamo sempre sul suo libro La sopravvissuta. Oggi il capitolo è centrato sulla scuola. Irma, a questo punto tanto ci sarebbe da dire sul senso di responsabilità, sul dovere, l'importanza della memoria, però come dici tu, alleggeriamo il discorso. E parliamo del tuo essere insegnante oggi. Bella l'immagine, bella, insomma simpatica l'immagine della professoressa Hibert tutta sporca di gesso, specialmente se l'abito è nero e quindi torna a casa coperta come da macerie. In effetti è capitato a tutte le insegnanti. E dover pulire anche la lavagna e tante altre cose. Però ti chiedo, tra i tuoi ricordi di ieri e l'esperienza del presente, ecco, Irma insegnante, quali sono le tue considerazioni?
Allora, io intanto devo dire la verità che oggi faccio molta fatica, perché ovviamente ognuno di noi è una persona a sé, con le proprie esperienze, con le proprie convinzioni anche, e io vengo veramente da una scuola che era molto rigida, che era molto impostata, che era molto veramente disciplinata in tutti i sensi, cosa che qua non c'è, questo non lo riscontro. E dunque a partire dal fatto di pulirsi da soli la lavagna, che non è un problema, il problema è un altro, che in una classe di 20-27 studenti non si trova mai neanche uno che magari dica: professoressa, vuole che faccia io? Ma non perché loro sono cattivi, i ragazzi non sono cattivi, ci mancherebbe, perché non hanno proprio questa coscienza del aiutare il prossimo e soprattutto riconoscere anche il ruolo. Non posso dire che non riconoscono il ruolo del docente, anche questo sarebbe ingiusto, però non nel modo profondo in cui forse dovrebbe essere capito.
E comunque la lavagna non è un oggetto che gli appartiene, cioè non lo devono pulire perché non è loro. Ecco, questo, e lo dico come ex insegnante, in questo senso di non appartenenza, anche la stessa aula, lo stesso banco, non è cosa loro, eppure fa parte del loro quotidiano, e quindi tutto ciò comporta anche una condizione pessima, se vogliamo, anche della scuola, dai banchi in su.
Questo sono assolutamente d'accordo. Alla fine, per esempio, della giornata, quando mi capita di avere la sesta ora, si trovano bottiglie per terra. Ora dico io: hai finito di bere? Perlomeno lascia la bottiglia vuota sul banco invece che buttata per terra, cartacce, pezzi di merendina, di cibo. E quando io dico: non usciamo fin tanto che non raccogliamo un pochino, buttiamo via, perché no? I ragazzi si sentono offesi, perché dico: non sono stato io, oppure questa bottiglia non è mia. Ma la questione non è di chi è la bottiglia, la questione è che è un ambiente che noi condividiamo e loro lo vivono per una gran parte della loro giornata.
E il senso del dovere?
Il senso del dovere non c'è, è davvero, purtroppo è così, non c'è. Ma non c'è solo in queste cose piccole che sono, che è un dovere di tipo civico, non c'è neanche il senso del dovere nel portare il proprio materiale. Molto spesso mi è proprio capitato l'altro giorno, per cui una verifica fissata, i ragazzi sono stati avvisati, lo sapevano eccetera, ma non arriva uno, ne sono arrivati almeno tre a chiedermi: prof, ma mica avrebbe una pena da prestarmi? E io dico: ma la mattina, ora capisco che magari non hai studiato, detto, ma sei venuto a scuola, ma un astuccio, due penne almeno avrai buttato nello zaino.
Non gli appartiene.
No, non gli appartiene. Dunque sono piccole, il problema non è, uno potrebbe dire, tu sei docente, uno dei tuoi ruoli dovrebbe essere anche questo, cercare di insegnare i ragazzi. È molto difficile fare questo, perché nel momento in cui è come se ci fosse una barriera del non invadere il mio spazio, e quando questo in qualsiasi modo viene invaso, sono stati un po' educati con questa idea di lo dirò ai miei genitori e mio papà interverrà e lei non mi può obbligare, e dunque sempre questo venir meno della figura del docente. Dunque lei non può, questo è di solito la parola che si sente molto spesso.
Forse se si tornasse all'educazione civica come materia da insegnare, forse i risultati potrebbero in qualche modo cambiare. Irma, grazie per questa conversazione, grazie per questa condivisione e grazie per questo libro La sopravvissuta, e alla prossima.
Alla prossima, grazie per avermi invitato, per avermi dato l'opportunità di parlare del mio libro.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine, a cura di Mariella Grande.